buonasera, con il podcast di questa sera, sempre per il nostro sito www.budterrence.tk, vorremmo analizzare il western di Bud Spencer e Terence Hill. Per farlo, ai nostri microfoni avremo ospite Alberto Donati, regista emergente ravennate, già autore di vari cortometraggi, ma anche di un paio di documentari appunto sul western in italiana. Ha fatto un documentario assieme a Remo Capitani nel 2001 e poi uno più recentemente che si spera uscirà a breve, un documentario sui fagioli western, quindi ancora più inerente quello che è il western di Bud Spencer e Terence Hill. Sentiamo, mi farebbe piacere sentire già da lui quelle che sono le influenze che lui in qualche maniera ha avuto nella sua crescita professionale dall'esperienza di Bud Spencer e Terence Hill.
I film di Bud Spencer e Terence Hill hanno influito moltissimo per me. Io sono un grandissimo appassionato, sin da piccolo li guardavo, li guardo tuttora. Devo dire che se devo trovare veramente un genere o un filone che mi ha veramente portato ad appassionarmi al cinema, quello sono i film di Bud Spencer e Terence Hill. Devo dire che il cinema di Bud Spencer e Terence Hill influisce molto in ciò che faccio, soprattutto i primi film di Bud Spencer e Terence Hill, quelli diciamo western. Non per niente, appunto, nel 96, quando mi avvicinai un po' diciamo a questa passione per il cinema, chiamai la mia produzione Trinity Production, appunto in omaggio a, lo chiamavano Trinità.
Cominciando subito la nostra analisi di quelli che sono di quello che è stata l'esperienza western per Bud Spencer e Terence Hill, possiamo dividere il loro western in tre fasi storiche, diciamo così, in tre parti. I western che hanno preceduto lo chiamavano Trinità, quelli precedenti al 1970, lo chiamavano Trinità, che rappresenta in qualche maniera la svolta, e i western successivi lo chiamavano Trinità, quelli dopo il 1970. Tra quelli prima del 1970 troviamo alcuni western minori come Oggi a me, domani a te con Bud, Al di là della legge, Un esercito di 5 uomini, e poi invece altri western con Terence da solo come Little Rita nel West e Preparati la bara. Tuttavia i più importanti sono stati senz'altro i tre western di Giuseppe Colizzi: Dio perdona, io no, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali. In questi tre western si notano soprattutto due fattori. Uno, la scoperta che in un certo senso Giuseppe Colizzi fa della coppia Bud Spencer e Terence Hill. Fu lui il primo a capire che insieme questi due attori stavano molto bene e che facevano anche sorridere gli spettatori. In secondo luogo c'è anche il passaggio che si ha attraverso Giuseppe Colizzi da quelli che sono gli spaghetti western, che in quell'epoca andavano per la maggiore, a quello che invece saranno i fagioli western, che in qualche maniera caratterizzeranno la prima metà degli anni 70. Le scazzottate, ecco, queste sono il punto cruciale, perché Giuseppe Colizzi fu il primo a incominciare a inserire le scazzottate, a utilizzare Bud Spencer e Terence Hill attraverso le scazzottate nei suoi film. E nelle scazzottate si vedono già i primi segni di alcuni siparietti che verranno riutilizzati poi successivamente da Enzo Barboni, ma anche da altri registi di Bud Spencer e Terence Hill tutti i film che verranno dopo. In Dio perdona io no fu lo stesso Terence Hill a rivelare in un'intervista a Perugia nel 2002 come era stato inventato in quel film il cosiddetto colpo del piccione, cioè il colpo che Bud dà ai cattivi sul collo e che li fa crollare con un colpo solo, praticamente. In Dio perdona io no questo avveniva tra Bud e Terence. Bud colpiva dopo una scazzottata a Terence Hill, una scazzottata verso la fine del film, quello per spartirsi il bottino. Colpisce con un colpo secco sul collo Terence, e Terence crolla per terra come un piccione quando viene colpito da una fucilata. Questo era il nome che gli dette Terence Hill sul set e il nome che poi è stato utilizzato poi in tutti gli anni successivamente dagli attori e dagli stuntmen, il cosiddetto colpo del piccione.
Perché vuoi che ti rompa quella facciaccia da cane barbone?
Questo stesso colpo del piccione, continua a raccontare ancora Terence, fu utilizzato molto già subito lo chiamavano Trinità e soprattutto dal messicano Mezcal, che Terence racconta come fosse molto bravo a farlo, tanto che gli veniva chiesto continuamente di farlo vedere. Come tutti ricorderemo bene, la famosa scena dei ladroni messicani nella Valle dei Mormoni, in cui Bud Spencer dispensa un paio di colpi secchi sul collo a Mezcal, che altri non è che appunto Remo Capitani, che come abbiamo detto è anche grande amico del nostro ospite Alberto Donati.
Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima.
Ha fatto male, capo.
Che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente. Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta.
È meglio.
Remo Capitani per me è un grandissimo amico, ci conosciamo ormai da molti anni. Abbiamo realizzato insieme nel 2001 un documentario western, Dov'è il West? Sui sentieri del western all'italiana, che ripercorre un po' tutte le location appunto di questo genere del western all'italiana. Con Remo veramente siamo molto amici, ci sentiamo almeno una volta alla settimana, discutiamo di ciò che abbiamo fatto appunto durante la settimana, oltre comunque anche a parlare di cinema e tutto il resto. E devo dire che per me Remo significa molto sia perché mi sa dare dei buoni consigli su quello che posso fare, le scelte che faccio, sempre a livello cinematografico, ma per me significa molto perché è stato secondo me, un personaggio molto, ma molto bravo, che purtroppo è stato, sottovalutato. Non ha avuto quella fortuna che meritava, perché Remo Capitani, se guardiamo, le varie interpretazioni che ha fatto, al di là dei film, appunto con Bud e Terence, se andiamo a spulciare un po' la sua filmografia e vediamo i ruoli che ha interpretato, sono straordinari. Purtroppo non gli è mai stata data quella possibilità, tranne in Frattazio da Velletri, che è stato protagonista, ma comunque di essere protagonista in un vero grande film. Credo che questo sia veramente un peccato, perché Remo Capitani è un grande attore, ma non ha avuto quella fortuna che meritava, diciamo. Comunque, che dire, diremo, posso dire solo del bene perché è un grande amico e niente, siamo legati ormai da anni e anni con una grossa stima reciproca.
Nel film I Quattro Ave Maria, invece, troviamo un altro dettaglio interessante, la cosiddetta esplosione dell'ammucchiata. All'inizio, quando Bud Spencer inizia una scazzottata con alcuni pistoleri perché l'hanno disturbato mentre voleva fare una foto, una piccola folla si accalca sopra Bud per picchiarlo, e questi se ne libera facendoli volare tutto intorno con un unico slancio. Questa è la cosiddetta esplosione dell'ammucchiata che ritroveremo poi anche nella scazzottata finale del primo Trinità e anche in altri film, come per esempio Bulldozer. È una cosa che li caratterizzerà per vari altri film. E è stata invitata appunto da Giuseppe Colizzi nei Quattro dell'Ave Maria.
10, 11. La mia colomba!
Lascia perdere. Lo sai che sei proprio bravino.
Dici?
Dico.
Infine, nella collina degli stivali troviamo un altro piccolo dettaglio. Nella scazzottata finale, quella all'interno del circo, un cattivo alza lo sgabello per colpire Bud, uno sgabello di legno. Ma questo Bud Spencer lo blocca, gli blocca le mani e frantuma lo sgabello in testa al cattivo, quindi colpendolo con la sua stessa arma. Anche questo è un colpo che ritroveremo spesso nei western nei film successivi, non solo nei western, anche nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Arriva il 1970 e finalmente esce Lo chiamavano Trinità. La critica lo accoglie favorevolmente, ma con toni tiepidi. Le recensioni a caldo parlano di un risultato riuscito, di una vena ironica, di smitizzazione della violenza, scioltezza narrativa. Però si fa notare come siano questi gli ultimi segnali di vita di un genere, quello western, che sta ormai agonizzando. Non si era fra l'altro capito l'identità di Enzo Barboni, che dopo aver fatto per anni l'operatore cinematografico era quasi la sua prima pellicola da regista, e si scambiò quel nomignolo, E.B. Clucker, per il produttore, cioè per Italo Zingarelli. Quello che di fatto eleverà Lo chiamavano Trinità a uno dei più importanti film della commedia italiana è il consenso che praticamente ha avuto all'unanimità questa pellicola presso il pubblico. Nel corso degli anni per anni è stato il film più visto al cinema in Italia. Ha avuto un audience alla sua prima o alla seconda apparizione in televisione, un audience che all'epoca non esisteva ancora nei dati Auditel, ma è stato stimato successivamente come un record imbattuto tutt'oggi di pubblico, qualcosa come più di 10 milioni di spettatori, livelli da partita di calcio praticamente. Può essere sintetizzato il successo di questo film anche a livello cinematografico, quindi anche contestualizzato in qualche maniera in un contesto critico, un po' con un commento che su spulciando tra i vari siti di cinema su internet abbiamo trovato di un appassionato che, lasciando un commento critico riguardante questo film sul sito della rivista cinematografica Film TV, ha scritto: sì d'accordo, 2001 disse nello spazio, però guardatevi Trinità e poi se ne riparla. Quindi fa capire effettivamente il successo clamoroso che in qualche maniera ha avuto questo film e che in qualche maniera è equiparabile a quello dei più grandi film della storia del cinema.
Chi è quella gente?
Sono gli agricoltori.
Com'è che sono disarmati?
Fa parte della loro religione, non concepiscono la violenza o qualcosa del genere.
E come se la cavano col maggiore?
Con qualche preghiera e le ossa rotte.
Salve, fratelli!
Salve!
Glielo hai detto tu che siamo fratelli?
Io? Chi lo conosce?
È il Signore che vi manda da noi!
No, passavamo di qui per caso!
Venite! Perché non scendete, fratelli?
Una doverosa parentesi su Lo chiamavano Trinità va fatta a proposito di Sergio Leone. Sergio Leone era il più grande esponente del western all'italiana, uno tra i più grandi esponenti del western anni 60 che il cinema abbia avuto a livello planetario, e lui non ha mai pubblicamente criticato la comicità di questo film di Lo chiamavano Trinità, ma gli addetti ai lavori sanno bene come non l'abbia mai apprezzata veramente, e nei fatti ne abbia preso le distanze. Il suo strettissimo collaboratore Sergio Donati, nel suo sito ufficiale, già sceneggiatore di C'erano volte al West e Giù la testa, afferma come Sergio Leone del genere Trinità diceva sempre: non lo capisco, non me fa ride. Abbiamo chiesto a Alberto Donati, nostro ospite di stasera, di questo fatto.
Sì, Sergio Leone se l'ha prese dopo il successo di Trinità perché secondo lui non si poteva più realizzare un western tra virgolette serio, ecco, tra virgolette, perché comunque secondo me il genere western italiano non è poi così serio, anche perché è tutto portato abbastanza agli eccessi, quindi abbastanza surreale. Comunque, ecco, su questo fatto secondo me c'è un grosso sbaglio, anche perché Sergio Leone l'anno successivo a Trinità realizzò Giù la testa, che comunque è un film di notevole, e secondo me, ecco, non va colpevolizzato Trinità, Enzo Barboni e Bud Spencer Terence Hill. Enzo Barboni seppe semplicemente cogliere gli ultimi frutti che questo genere poteva dare.
Questa non mi è piaciuta.
Che cosa hai detto di mia madre?
Ti prudono le mani?
Ti ho fatto una domanda. Non ho capito che cosa hai detto di mia madre.
Hai sentito?
Ripetilo. Su, non aver paura.
Paura di te? Noi.
Un'ultima nota riguardo a Lo chiamavano Trinità va poi fatta su riguardo al gruppo di stuntmen che vi fece parte e che già venivano qualcuno dai film precedenti, ma che di fatto costituì proprio lo zoccolo del gruppo che poi porterà avanti tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill successivi, e tutti i film in cui in qualche maniera le scazzottate e l'aspetto atletico delle comparse rivestivano un ruolo principale, un ruolo di importanza primaria. Fanno parte di Lo chiamavano Trinità Riccardo Pizzuti, Osiride Pevarello, Giancarlo Bastianoni, Omero Capanna, Sergio Smacchi, Pietro Torrisi, Marcello Verziera, Roberto Dell'Acqua, Artemio Antonini, Gigi Bonos, tutta gente che veniva da ambienti circensi, oppure erano pugili o stuntmen di professione, o addirittura atleti di bodybuilding. Erano tutti personaggi che venivano da settori diversi del cinema, ma che furono utilizzati e furono subito accolti all'interno della sfera cinematografica per poter mettere in grado Bud Spencer e Terence Hill di poter realizzare gli effetti scenici che i loro film richiedevano.
Credo che per il discorso stuntman ci sarebbe da scrivere un libro, se non realizzare un documentario. Gli stuntman nel cinema italiano sono stati una categoria importantissima. Purtroppo il loro lavoro non è stato, secondo me, giustamente riconosciuto, perché se prendiamo in analisi appunto il filone di Bud Spencer e Terence Hill, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill, che si basa per gran parte sulle scazzottate, queste scazzottate erano realizzate dagli stuntmen e fatte in modo che fossero credibili per il pubblico. Ma Spencer e Terence Hill non sono dei picchiatori, è grazie a questi stuntmen, quindi quelli che vediamo che pigliano i cazzotti, è grazie a loro che queste scene diventano credibili. Quindi sarebbe giusto un riconoscimento a queste persone. Purtroppo il cinema di allora da quello di oggi è cambiato moltissimo, quindi la categoria stuntman non è più così richiesta, soprattutto nel cinema italiano, che di scene di questo genere, ecco, ne vediamo poche. Credo che comunque questa categoria abbia lasciato un segno indelebile, perché comunque un film rimane, e quello che hanno fatto lo possiamo comunque sempre vedere, ma non credo che, ecco, oggi possa esserci di nuovo questo tipo di maestranza.
Dopo il 1970 ci si rende conto della potenzialità comica di questa coppia, Bud Spencer e Terence Hill, e altri film western seguiranno a Lo chiamavano Trinità. Per esempio Una ragione per vivere e una per morire con Bud Spencer, Si può fare amico sempre con Bud, Un genio due compari un pollo con Terence Hill, il quale Terence Hill poi negli anni 90 farà anche la serie TV Lucky Luke, e poi nel 1994 del 1994 l'ultimo film della coppia, Botte di Natale, anche se ambientato nel West. Ma è lo stesso Barboni che probabilmente dopo Lo chiamavano Trinità prende coscienza della propria abilità comica, e così nel 1971 torna a narrare le vicende di Trinità e Bambino in Continuavano a chiamarlo Trinità, in cui in effetti vengono in qualche maniera portati all'eccesso tutte quelle che erano degli aspetti che in qualche maniera erano appena accennati nel primo Trinità, proprio per esagerarne in qualche maniera l'effetto comico.
Hanno cantato.
State tranquillo, capitano. Sappiamo tenere un sorriso.
Sì.
Meglio per voi. Come sta Venticella?
Il dottore ha detto che non è cosa grave, che si tratta di aerofagia.
E che cos'è? Ah, le chiamano così da queste parti.
Avrà bisogno di cure, poverino.
Fategli ingozzare un paio di whisky e guarirà.
Mille grazie, capitano. Se tutti gli uomini fossero generosi come voi,
diventerebbe un alcolizzato.
Anche il cibo diventerà un elemento caratterizzante dei loro film, che si ripeterà sempre di più nei loro film, portandolo sempre più all'eccesso. In continuavano a chiamarlo Trinità, possiamo ricordare le due padelle di fagioli che si mangiano all'inizio sia Bud che Terence, il pranzo a casa dei loro genitori e infine il pranzo in paese, in un ristorante di lusso dove la scena della frittata ormai è storia del cinema di Bud Spencer e Terence Hill. Il tutto accompagnato da musiche firmate Oliver Onions da questo film in poi, che in effetti si presentano più molto, molto adeguate a quella che è la comicità di questa coppia.
Se per dopo i signori gradiscono delle...
Tu gradisci? Gradiamo.
Antoine?
Tutti.
Cointreau, Curaçao.
On a eu de... Tu quoi dis-tu?
Ça va bien à toi.
Oui, ça va bien.
Bien, monsieur.
Et voilà. Hey, è stato lui a incendiare le frittate. L'ho visto io.
Ma le crepes, scusate, vanno fatte con...
Voilà.
Altri fagioli western di rilievo, benché fatti da solisti, quindi Bud Spencer da solo, senza Terence Hill, e Terence Hill da solo, sono Occhio alla pena con Bud Spencer del 1981, diretto da Michele Lupo e scritto da Sergio Donati, con un cast artistico di primo ordine, aveva anche le musiche di Ennio Morricone quel film. Oppure anche E poi lo chiamarono il Magnifico del 1972, diretto ancora da Enzo Barboni, un soggetto umoristico che riprende il tema della fine della frontiera e del West a causa dell'arrivo della ferrovia sulle coste dell'Oceano Pacifico.
Beh, io sono cambiato, ma adesso sta a voi cambiare. Ciò, torniamo a casa.
No, Tom. Noi ce ne andiamo via.
Sono arrivate le formiche?
È così, purtroppo.
Smettete di sognare. Siamo nell'880. Non potete evitare il progresso. Il West è finito.
Finché vedi il sole tramontare, vuol dire che là c'è il West. E noi seguiremo il sole, vero amici?
Tra i film successivi al primo Trinità, un discorso a parte dobbiamo obbligatoriamente farlo per Il mio nome è nessuno. Questo film venne girato da Tonino Valeri, regista di altri western spaghetti, ma anche allievo prediletto di Sergio Leone. Lo stesso Sergio Leone nei credits di questo film appare come produttore del film assieme a Fulvio Morsella. Possiamo dire che questo film è l'incontro di fatto tra il genere spaghetti western tipicamente leoniano e il fagioli western di Enzo Barbone, un incontro che di fatto si è realizzato a posteriori, cioè dopo che entrambi i generi cinematografici si erano affermati, anzi avevano già detto molto.
Fortuna merda.
Dalle nostre parti, i furbi sono cugini dei morti.
Fortuna.
Che non ce l'aveva con te.
È un film bello, Il mio nome è nessuno. Un film in cui probabilmente tutta la comicità di Trinità, raffigurato dentro Terence Hill, dentro l'attore Terence Hill, si confronta con quello che invece è il cinema epico che in qualche maniera è stato portato avanti da Sergio Leone in tutti i suoi spaghetti western negli anni 60. Tuttavia il risultato fu un po' particolare. Lo stesso Sergio Leone, in un'intervista apparsa su un supplemento dell'Unità nel 1995, sembra aver detto che il risultato del Mio nome è nessuno, lui che lo aveva prodotto, diceva che il risultato era un risultato stentato e non molto equilibrato. Quello che risulta bello in questo film invece forse è proprio questo accostamento tra il crepuscolarismo di Henry Fonda e l'atteggiamento giovanile e scanzonato di Terence Hill, che in qualche maniera si riassume in un certo senso proprio nella sequenza finale, dove c'è questo lieto fine, dove si scopre tutta la morale del film e anche le verità sul passaggio generazionale che appunto il film racconta.
Caro nessuno, morire non è poi la cosa peggiore che possa capitare a un uomo. Guarda me, sono morto da 3 giorni e finalmente ho trovato la pace. Dicevi sempre che la mia vita era appesa a un filo. Beh, adesso anche la tua è appesa a un filo.
Uno è andato.
Cerchiamo l'altro!
E sono in molti a volerlo tagliare, quel filo. Ma a te piace rischiare. È il tuo modo di sentirti vivo. Ecco, vedi, forse la differenza fra te e me è tutta qui. Io, quando capivo che c'era un guaio in vista, se potevo, levitavo. Tu no. Se il guaio non c'è, te lo inventi. E poi risolvi tutto lasciando il merito a un altro. Così puoi continuare ad essere nessuno. Non è mal pensata, sai. Ma stavolta hai giocato grosso. E sono già in troppi a sapere che sei qualcuno. Così finirai anche tu per farti un nome. E allora vedrai che non avrai più tempo per giocare. E sarà sempre più dura. Finché magari troverai anche tu uno che ti vuol mettere nella storia. E per tornare ad essere nessuno, si può solo morire.
Per concludere questo podcast, abbiamo chiesto al nostro ospite, Alberto Donati, se secondo lui il western italiano e il western in generale fosse un genere ormai finito. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Io credo che il western italiano abbia detto molto, perché ha dominato le scene per un decennio, si sono viste svariate pellicole, credo sia un filone di circa 500 titoli, quindi il genere è stato, diciamo, spremuto. Però credo che, come succede con ogni cosa, col passare del tempo, ecco, ci possa essere di nuovo una rivisitazione del genere. Ecco, cioè, il western italiano inteso come quello degli anni 60-70, no, non credo sia un genere che possa vivere oggi. Però credo che potrebbe vivere rivisitandolo così come hanno dato prova grandissimi registi americani, riprendendo un po' uno stile di un certo tipo di cinema riportato ai giorni d'oggi, ha funzionato benissimo. Quindi credo che sì, il western italiano possa rinascere, se poi fosse quel particolare regista che è Tarantino, credo che il western potrebbe avere un nuovo filone.